Capitolo 9. Fabrizio era stanchissimo. I discorsi del vecchio, l'attenzione intensa ad essi rivolta, lo avevano molto eccitato. Stentò a prender sonno e nel sonno si agitò per sogni che erano forse presagi. La mattina verso le 10 fu destato dal vacillare di tutto il campanile, intanto che uno spaventevole rumore pareva venire dal di fuori. Si levò atterrito e credé d'essere alla fine del mondo. Poi pensò che fosse prigioniero e gli ci volle un po' di tempo per farsi capace che il rumore non era se non il suono della grossa campana che 40 contadini mettevano in moto in onore di San Giovita. E 10 sarebbero stati più che sufficienti. Cercò un luogo dal quale gli fosse possibile vedere senza esser visto e subito s'avvide che da quell'altezza l'occhio dominava i giardini e la corte interna del castello del Dongo. Lo aveva dimenticato. Il pensiero di quel padre agli estremi ormai della vita mutò tutti i suoi sentimenti. Scorse perfino i passeri che cercavano qualche briciola di pane sul grande balcone della sala da pranzo. «Sono i discendenti di quelli che addomesticai in altri tempi», pensò. Quella terrazza, come tutte le altre del castello, era piena d'una grande quantità di piante d'arancio, in vasi di terra più o meno grandi. Al vederli si intenerì. L'aspetto di quella corte interna, così adornata con ombre ben nette, delineate da un sole sfolgorante, era veramente grandioso. Gli tornò in mente la prostrazione di suo padre. «Strano», pensava. «Mio padre non ha che 35 anni più di me. 35 e 23 non fa anche 58». E i suoi occhi, fissando le finestre della camera di quell'uomo severo che non l'aveva amato mai, s'empirono di lacrime. Un fremito lo scosse e un gelo gli corse improvviso per le vene, quando gli parve vederlo che attraversava fra le piante d'arancio una terrazza allo stesso livello della sua camera. Ma era un cameriere. Proprio a piè del campanile, una schiera di ragazze vestite di bianco e divise in gruppi ornavano a disegni, con fiori rossi, azzurri e gialli, la strada per la quale doveva passare la processione. Ma ben altra vista gli si parava dinanzi e toccò più vivamente il suo cuore. Dal campanile i due rami del lago si dispiegavano per grandissimo tratto ai suoi sguardi. Sublime spettacolo, onde ogni altro gli si nascose. Esso ridestò in lui sentimenti più elevati e più puri. I ricordi dell'infanzia gli si affollarono alla mente. Sicché quella giornata di prigionia, in un campanile, fu forse una delle più felici della sua vita. Tale intima letizia lo sollevò a un'altezza di pensieri che non era dell'indole sua. Considerò gli avvenimenti della propria vita, lui così giovine come se fosse giunto al suo ultimo giorno. E dopo aver per ore parecchie piacevolmente fantasticato, «Bisogna convenirne», disse fra sé, «dal mio arrivo a Parma io non ho mai più goduto la gioia tranquilla, perfetta che godevo a Napoli, galoppando per le vie del Vomero o lungo le spiagge di Miseno. Gli intrighi complicati di quella piccola corte perversa han fatto perverso anche me. Io non trovo alcun piacere nell'odio. Credo che non mi verrebbe se non un triste compiacimento della umiliazione dei miei nemici, dato che ne avessi. Ma non ne ho». «Un momento», si disse a un tratto. «Ce l'ho un nemico, il Giletti. Curiosa, il piacere che proverei a vedere andare al diavolo quel brutto ceffo sopravvive al capriccio che m'era venuto per la Marietta. Ah, non è degna di legar le scarpe alla duchessa da che fui obbligato ad amare a Napoli perché mi uscì detto che era innamorato di lei. Santo Dio, quante volte mi sono annoiato nei lunghi colloqui che mi elargiva quella povera duchessa. E non mi è mai capitato nulla di simile nella stanzettuccia mezza camera e mezza cucina dove la Marietta mi ha ricevuto due volte e per due minuti soltanto. Ma che roba mangia quella povera gente? Fa compassione. Io avrei dovuto fare a lei e alla mammaccia una pensione giornaliera di 3 bistecche. La Mariettina mi distoglieva dai cattivi pensieri che mi venivano dal frequentar quella corte. E forse era meglio che avessi preso a far la vita dei caffè, come dice la duchessa. Pareva che lei preferisse quel partito e certo ha più ingegno di me. Grazie ai suoi regali o anche soltanto con la pensione di 4.000 lire e con le 40.000 depositate a Lione che mia madre destina a me, potrei sempre avere un cavallo e qualche scudo per far degli scavi e comporre un piccolo museo. Poiché pare che l'amore mi sia negato, queste saranno per me le grandi sorgenti d'ogni mia contentezza e vorrei prima di morire rivedere il campo di battaglia di Waterloo e tentar di ritrovare la prateria dove fui così graziosamente divelto dal cavallo e buttato a sedere per terra. Compiuto questo pellegrinaggio, tornerò spesso su questo lago meraviglioso. Niente al mondo ci può essere di più bello, almeno per me. A che affaticarsi a cercare tanto lontano la felicità? Eccola, è qui sotto i miei occhi. Ah, riprese poi come obiettando a se stesso, la polizia mi scaccia dal lago di Como, ma io son più giovine di quelli che la comandano. Qui non troverei una duchessa da, ma troverei una di quelle ragazze che accomodano fiori sulla strada e le vorrei bene lo stesso. Quel che mi raffredda anche è l'ipocrisia, e le nostre grandame tiran troppo al sublime. Napoleone ha condotto anche loro ad almanaccare con la costanza e con la morale. Diavolo! Sclamò a un tratto ritirandosi dalla finestra come se avesse temuto che, nonostante l'ombra dello sportellone che riparava le campane dalla pioggia, lo potessero riconoscere. Ecco uno sciame di gendarmi in alta tenuta. Infatti 10 gendarmi, dei quali 4 sottufficiali, spuntavano in capo alla strada principale. Il quartiermastro li collocò alla distanza di 100 passi l'uno dall'altro lungo il tratto che la processione doveva percorrere. Qui tutti mi conoscono e se qualcuno mi vede io fo un salto solo dal lago di Como allo Spielberg, dove mi metteranno una catena di 100 libbre per gamba. E che dolore per la duchessa! Gli ci vollero 2 o 3 minuti per ricordarsi che era innanzitutto a più di 80 piedi d'altezza, che si trovava relativamente all'oscuro, che gli occhi di quelli che avrebbero potuto guardare erano abbagliati dal gran sole e infine che si passeggiavano con gli occhi spalancati per strade nelle quali tutte le case erano state imbiancate in onore di San Giovita. Ma nonostante questa filza di così chiari argomenti, all'anima italiana di Fabrizio non sarebbe stato più possibile alcun godimento se tra i gendarmi e sé non avesse interposto un pezzo di vecchia tela, inchiodato alla finestra, e bucato in 2 punti per poterci vedere attraverso. Le campane intronavano l'aria da 10 minuti. La processione usciva di chiesa, i mortaretti scoppiavano. Fabrizio volse lo sguardo e riconobbe il piccolo spiazzale chiuso da un parapetto dalla parte del lago, dove tante volte dal ragazzo sarà esposto a vedere i mortaretti scoppiargli fra i piedi, ragione per la quale i giorni di festa sua madre lo voleva accanto a sé. Per chi non lo sapesse, i mortaretti sono pezzi di canne di fucile segate a un'altezza di 4 pollici, per fare i quali i contadini raccolgono avidamente i fucili che la politica europea, dopo il 1796, ha così abbondantemente disseminato per i piani lombardi. Ridotti a una tale misura, questi cannoncini si caricano fino alla bocca, poi si posano in terra, dritti e collegati l'un l'altro da una striscia di polvere, disposti così 200 o 300 su 3 righe come un battaglione, in qualche spiazzo prossimo alla via che la processione percorre. Quando il Santissimo Sacramento s'avvicina, si dà fuoco alla striscia di polvere e comincia un fuoco di fila di colpi secchi, il più disuguale e ridicolo che immaginare si possa. Le donne dall'allegria vanno fuori di sé e quel rombo desta veramente allegria in chi lo ascolta da lontano sul lago, quando gli giunga mitigato dall'ondeggiare delle acque. E il singolare fragore che tante volte lo aveva rallegrato nella fanciullezza, anche ora riuscì a cacciar dalla mente di Fabrizio i gravi pensieri che gli occupavano la mente. Andò a prendere il cannocchiale dell'abate e riconobbe la maggior parte degli uomini e delle donne che seguivano la processione. Parecchie graziose bambine che aveva lasciato di 12 o 13 anni erano adesso donne bellissime nel pieno fiore della vigorosa giovinezza e ridestarono il coraggio nell'animo del nostro eroe, che per parlare con loro avrebbe magari braveggiato contro i gendarmi. Quando la processione fu passata e rientrata in chiesa da una porta laterale che dal campanile non si vedeva, il caldo diventò opprimente anche in cima al campanile. Tutti se ne andarono alle proprie case e nel villaggio fu gran silenzio. Molte barche partirono zeppe di contadini che tornavano a Bellagio, a Menaggio e in altri paeselli sul lago. Fabrizio percepiva il rumore distinto di ogni colpo di remo e questo particolare così insignificante lo mandava in estasi. La sua gioia presente si componeva di tutti gli accoramenti, di tutti i fastidi onde vedeva variamente costretta la vita delle corti. Come sarebbe stato lieto in quel momento di vogare su quel bel lago così tranquillo e che rispecchiava così bene l'azzurra profondità del cielo. sentì aprir la porta del campanile. Era la vecchia donna di servizio dell'abate che portava un gran paniere. Dove fare un gran sforzo per trattenersi dal parlarle. «Essa m'è affezionata quasi quanto il suo padrone», pensava. «E poi stasera alle 9 io me ne vado. Certo mi terrebbe il segreto che le farei giurare, almeno per queste poche ore. Ma questo farebbe dispiacere all'amico e potrebbe anche comprometterlo coi gendarmi». Così lasciò partir la ghita senza farsi vedere. Fece un pranzetto eccellente, poi s'accomodò per dormir qualche minuto. E non si destò che alle 8:30 di sera. L'abate Blanes lo scoteva per il braccio. Era notte. L'abate era stanchissimo, mostrava 50 anni più del giorno innanzi. Non parlò più di cose serie dal suo seggiolone. «Abbracciami», disse a Fabrizio e lo strinse al petto più volte. «La morte», aggiunse poi, «che sta per chiudere questa vita così lunga, non sarà così dolorosa come questa separazione. Io ho una borsa che lascerò in custodia alla ghita, con l'ordine di trarne il denaro che possa bisognarle e di consegnarti il resto quando tu venga a richiederlo. La conosco e dopo questa raccomandazione ella è capacissima, credi, di economizzare per te fino al punto di non comprarsi carne 4 volte in un anno,
se tu non le dai ordini precisi.
Anche tu puoi ridurti in miseria e l'obolo del tuo vecchio amico potrà esserti utile. Da tuo fratello non aspettarti altro che bricconate delle più nere e procura di guadagnare con un qualunque lavoro che ti faccia utile alla società. Io prevedo strane burrasche. Forse fra 50 anni di gente che non lavori non se ne vorrà più sapere. Tua madre e tua zia possono venirti a mancare e le tue sorelle dovranno obbedire ai loro mariti. Vattene, vattene, fuggi!» gridò con impeto. Aveva sentito un piccolo ronzio dell'orologio che annunciava lo scoccar delle 10 e non volle nemmeno permettere che Fabrizio lo baciasse un'ultima volta. «Spicciati, spicciati! Ti ci vorrà almeno un minuto a scendere le scale. Bada di non cadere. Sarebbe di pessimo augurio!» Fabrizio si precipitò giù per la scala e, giunto nella piazza, si mise a correre. Era appena arrivato davanti al castello di suo padre che sonarono le 10. Ogni rintocco gli si ripercuteva dentro al petto e l'animo se ne turbava. Sostò per riflettere, o piuttosto per lasciarsi andare alla piena dei sentimenti appassionati che gli ispirava la contemplazione di quel maestoso edificio con tanta freddezza osservato il giorno prima. Dalla specie di sogno nel quale era immerso, si ridestò udendo passi d'uomo che si avvicinavano. Guardò e si vide fra 4 gendarmi. Aveva 2 ottime pistole alle quali aveva rinnovato l'esca durante il desinare. Il piccolo rumore che gli fece per armarle attrasse l'attenzione d'uno dei gendarmi e poco mancò non lo facesse arrestare. S'accorse del pericolo e pensò di far fuoco per primo. Era suo diritto perché era il solo modo di tener testa a 4 uomini bene armati. Fortunatamente i gendarmi, che giravano per far chiudere le osterie, non avevano sdegnato le cortesi offerte fatte loro in parecchi di quei giocondi ritrovi e non si decisero abbastanza sollecitamente a fare il loro dovere. Fabrizio si diede a correre a gambe levate. I gendarmi fecero anch'essi qualche passo correndo e gridando «Ferma! Ferma!». Poi tutto tornò nel silenzio. A 300 passi di là Fabrizio si fermò per ripigliar fiato. «Poco è mancato che le mie pistole non m'abbiano fatto acchiappare». La duchessa, se mai mi fosse stato possibile rivedere i suoi begli occhi, avrebbe avuto ragione di dirmi che il mio spirito si compiace nella contemplazione di ciò che accadrà tra 10 anni e si scorda di guardare ciò che avviene oggi accanto a me. Ebbe un brivido pensando al pericolo scampato. Affrettò il passo, ma di lì a poco non poté trattenersi dal ripigliare la corsa, il che fu poco prudente, perché dette nell'occhio a parecchi contadini che se ne tornavano a casa. Ma non seppe vincersi e non si arrischiò a fermarsi se non sulla montagna, più d'una lega distante da Grianta. E quando si fermò sudò freddo, pensando allo Spielberg. «Ho avuto una bella paura», disse, ma pronunziata la parola fu quasi tentato di vergognarsene. «Ma la zia non mi ha detto che ciò che m'è più necessario è l'imparare a perdonarmi? Io mi paragono sempre a un modello perfetto che non può esistere. È giusto che io mi perdoni la mia paura». Perché ero ben disposto a difendere la mia libertà e non sarebbero di certo rimasti in 4 a portarmi in prigione. Quel che io sto facendo è poco soldatesco, aggiunse.
Invece di ritirarmi rapidamente dopo raggiunto il mio scopo e probabilmente messo in allarme il nemico, mi trastullo in fantasticherie forse più ridicole di tutte le previsioni del caro abate. Infatti, invece di prendere la via più corta e giungere alla riva del lago Maggiore dove la barca lo aspettava, fece un giro lunghissimo per andare a vedere il suo albero. Il lettore si ricorda forse dell'affetto che Fabrizio aveva per un castagno piantato da sua madre 23 anni prima. C'è da meravigliare che mio fratello non abbia fatto tagliare quest'albero. L'atto sarebbe degno di lui, ma quegli esseri non capiscono nulla di queste cose delicate. Non ci avrà pensato. E del resto non sarebbe mica stato di malaugurio. 2 ore dopo, al vederlo, fu costernato. O fosse maligna opera di qualche sbarazzino, o danno cagionato dalla tempesta, fatto sta che uno dei rami principali del giovine albero era troncato e secco. Fabrizio lo tagliò pacatamente valendosi del suo pugnale e ridusse ben netto il taglio affinché l'acqua non si infiltrasse nel tronco. Poi, sebbene il tempo fosse prezioso perché l'alba stava per rispuntare, si trattenne più di un'ora a smuovere la terra intorno al caro albero. Fatte infine tutte queste pazzie, riprese rapidamente la via del lago Maggiore. Tutto ben considerato, triste non si sentiva. Il castagno aveva un bel portamento, cresceva vigoroso e in 5 anni era quasi raddoppiato. La troncatura del ramo, accidente di niun conto. Una volta reciso, il ramo non poteva più nuocere all'albero, che guadagnerebbe di snellezza, la sua impalcatura cominciando più in alto. Fatte poche miglia, scorse la striscia fulgida di candore che disegnavano a levante i picchi del Resegone di Lecco, montagna celebre nella regione. La strada battuta da lui era percorsa da gran numero di contadini, ma Fabrizio, che non aveva idee bellicose, si compiaceva nel mirare e ammirare commosso i boschi dei dintorni del lago di Como, che sono forse i più belli del mondo. Non quelli, ben inteso, che fruttano più scudi nuovi, come direbbero in Svizzera, ma quelli che meglio parlano all'anima. Dar l'orecchio a questo linguaggio, nelle condizioni in cui Fabrizio si trovava, oggetto delle solerti cure dei signori gendarmi lombardo-veneti, era una vera ragazzata. «Sono a poca distanza dal confine», pensò finalmente, «e mi imbatterò di sicuro nei doganieri o gendarmi che fanno la ronda della mattina. Questo vestito di panno fino desterà sospetto, mi chiederanno il passaporto, e sul mio passaporto è scritto in tutte lettere un nome già promesso alla carcere. Eccomi nella gradevole necessità di commettere un omicidio. Se, come per solito, i gendarmi vanno a due, non posso mica aspettare a far fuoco che uno mi pigli pel collo. Una volta preso, Dio guardi, io me ne vo' difilato allo Spielberg». Inorridito da questa necessità di far fuoco per primo e, con tutta probabilità, contro un vecchio soldato di suo zio, il conte Pietranera, egli s'andò a nascondere nel tronco vuoto d'un enorme castagno e stava mutando l'esca alle pistole quando avvertì che qualcheduno veniva dal bosco cantando assai bene una dolcissima aria del Mercadante, allora molto in voga nella Lombardia. «Ecco un buon augurio», pensò, e quella melodia che egli ascoltò con religiosa attenzione bastò a mortificare il germe della collera che cominciava a inquinare i suoi ragionamenti. Guardò nella strada dall'un lato e dall'altro e non vide nessuno. «Questo che canta verrà per qualche traversa», pensò. E quasi nel momento stesso scorse un cameriere che, ben vestito all'inglese e cavalcando una rozza tenuta al passo, menava per le briglie un altro bel cavallo di razza, sebbene forse di eccessiva magrezza. «Ah, se io ragionassi come il conte Mosca, quando bada a ripetere che i pericoli che un uomo corre danno la misura dei suoi diritti sul prossimo, brucerei la testa con una pistolettata a questo cameriere e una volta a cavallo mi infischierei di tutti i gendarmi del mondo. Poi, appena a Parma, manderei dei quattrini o a lui o alla vedova. Ma sarebbe una orribile cosa».